Bene, allora siamo tornati nuovamente con voi in questo pomeriggio appena iniziato. Ci sono dei messaggi, io ne prendo uno perché dice che noi siamo dei faziosi e ridicoli. Non capisco il motivo, però sai, è meglio prendere anche quelli che
vediamo.
Sono. Dice siete dei faziosi, parlate solo del Napoli che non arrivasse, a parte se capisce pure poco. Secondo o terzo non è un'annata fallimentare, siete ridicoli. Ma io non so con chi ce l'hai e poi perché uno deve sempre offendere quando non abbiamo offeso nessuno, però vabbè, ormai siamo abituati che attraverso i messaggi, attraverso i social c'è sempre il coraggioso di turno.
Parla bene e usa l'educazione,
no,
chiaro?
No, infatti sono molto tranquillo.
Redarguito, no, però, dalla regia.
Però mi sembra che ieri ci sia stata una critica anche alla stagione, definita da molti deludenti nonostante il secondo posto. C'è invece chi ritiene che abbia fatto un ottimo lavoro comunque. Io credo che poi ci sia. È bello proprio avere delle posizioni differenti su questo tipo di argomento. A me, sinceramente, questo finale non mi sta piacendo. C'è l'uscita in maniera veramente brutta dalla Champions, l'uscita dalla Coppa Italia, e arrivare a meno 12, ancora non è finita dalla prima, non può essere definita una trovo poco di positivo, ecco.
No, beh,
trovo
in Champions
poco di positivo
League,
però
Champions League dico fallimento, sì, io credo fosse riferito a quello che ho detto io, perché l'ho detto io che per me non è. Io, Marco, per me è così, il fallimento per me è un termine troppo inflazionato,
no,
in Italia.
Vabbè, ma ci sta,
o vinci o fallisci, non è,
sì,
così, è una mentalità fallace,
però
una mentalità,
no, cioè,
provinciale.
Io
lo critico il Napoli,
sì,
quest'anno.
Però questo è un pensiero che non, secondo me non può dare atto ad un messaggio di scrivere faziosi e ridicoli.
No, vabbè, ma questo
non
francamente non mi colpisce. Era
no,
giustamente per
lo
argomentare.
Lo leggo perché sennò sembra che leggiamo sempre,
sì,
le sviolinate,
sì,
no?
Ma no, mai,
e quindi
ci prendiamo anche le critiche, ben vengano anche
però
le critiche. Io
non,
dicevo
non capisco certe.
Per me è il tipo di giudizio. Se arrivi secondo,
sono preoccupato.
Non può essere sempre tutto. Il Milan dell'anno scorso dico è stato fallimentare. Vedi, le parole sono importanti, hanno un peso. Fallimento è un 3 in pagella, un 2 in pagella, un'insufficienza grave. Milan e il Napoli di 2 anni fa. La squadra campione d'Italia che arriva a metà classifica, quello è un fallimento.
Vabbè,
la squadra l'anno scorso arriva prima e quest'anno magari
allora
arriva seconda con tutti,
sì,
i limiti. Fallimento è un giudizio troppo netto.
Allora andiamo un attimo al volo perché sennò non riusciamo a recuperare manco un messaggio che arriva Marco Palma. Sai cos'è, Marco? Ci scrive Daniele, che tu sei uno sportivo amatoriale di livello, ma amatoriale è una concezione dello sport più purista. Loro, Conte in particolare, sono professionisti e altamente agonisti, e questi sono i loro ragionamenti. Tutto qua. Daniele, intanto grazie. No, voglio dire, non è che io però quando faccio sport, qualsiasi partita, anche se faccio un torneo di calcetto, calcio a 8, scendo in campo per perdere. Tutti scendiamo per vincere. Mi è capitato di fare dei tornei, mi sono divertito tanto, sono arrivato secondo. E c'ho comunque a casa la foto del secondo piazzamento con la
fallito
squadra,
no,
e mi sono divertito e non per questo mi sono sentito il primo dei perdenti. Anzi, quando fai le finali di una partita di un torneo di calcetto, di calcio, ti confronti con un'altra squadra, sai benissimo che una deve vincere per forza.
No, soprattutto tutte non vincono tranne una. Poi c'è il come, Marco, è chiaro che c'è
no,
il come,
no, è tutto qua, poi per carità,
il come fa la differenza, ma bisogna sempre contestualizzare, chiaramente.
Certo, allora vai con un audio e poi andiamo da Marco, dai. Vediamo.
Buongiorno a tutti, Nicola da Pisa. Per una considerazione, io considero Palladino, soprattutto dopo che avrà finito, quando sarà il momento, questa esperienza all'Atalanta, considero che Palladino possa davvero diventare un grande allenatore con le esperienze anche giuste, difficoltà giuste, eccetera, e lo vedrei bene, diciamo in un certo senso, come dopo Spalletti. Ora Spalletti serve, diciamo, per ricostruire un bel po' di base alla Juventus, ridare un po' di identità, eccetera. Poi ecco, come dopo Spalletti io proverei a puntare su Palladino, senza i classici
già arrivato, povero Spalletti, dai, lasciamogli fare,
vabbè, però mi piace
il progetto.
O insomma, questi discorsi, bene, perché se no allora ribadiamo il senso,
no,
di dare spazio anche ai giovani allenatori. Se no, a livello culturale non ha di nuovo più senso, anche perché Conte ha mostrato che non è un top.
No, vabbè, questo non lo so se Conte ha dimostrato di non essere un top. Già sei andato al posto Spalletti, e questo per me è un esercizio,
Luciano, dai.
È un esercizio bellissimo che ti sei proiettato avanti già di 2 anni. Però,
però
penso,
sono d'accordo sul fatto che Palladino per me sia destinato ad una buona carriera.
Però Palladino adesso deve far bene con la,
sì,
Atalanta.
Infatti. Quindi, anche perché ha appena iniziato il progetto all'Atalanta, è arrivato da pochi mesi.
Che, allora, lui passato da una squadra, ha fatto una buona cosa, si è fatto vedere col Monza, secondo me ha fatto un buon lavoro con la Fiorentina.
Bene anche
adesso
lì.
C'è uno step di crescita ulteriore, perché va in una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista nel calcio italiano e anche a livello europeo, e adesso lui deve fare uno step ulteriore. Poi magari potrà essere chiamato da una squadra per fare un altro, diciamo, salire un altro gradino.
Quello, insomma, vedremo. Però il percorso di Spalletti alla Juventus. Ha tanto percorso davanti, Marco. Palladino ha 42 anni.
È giovanissimo, giovanissimo.
25 anni di carriera non glieli potrebbe togliere nessuno.
Secondo me...
Il 2050 lo può puntare tranquillamente.
Vabbè, lascia per... Io ti starò. Il 2050 spero di stare veramente in una casetta in campagna. Dai.
Torniamo sul presente.
Un po' il terreno. Va bene, dai.
Bucolicamente parlando.
Sì, vai, andiamo da Marco Palma.
Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
Bene, bene, ci siamo.
Eccoci.
Come sempre. Allora andiamo da Marco.
Ciao Marco,
ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao, caro. Dove ci porti oggi? Ah, ricordati che c'era una richiesta di un nostro ascoltatore di una settimana fa.
Ce l'abbiamo,
L'abbiamo esaudita, scavando in tutti i vari rapporti. Hai visto, Marco, ti ho anche scritto che aspettavamo la conferma. Abbiamo due ragazzi italiani. Confermiamo che sono ragazzi italiani di doppio passaporto, perché poi adesso proprio andarli a prendere solo italiani è proprio difficile. Però sono ragazzi che giocano nelle nostre nazionali italiane, tutte e due nell'Under 17, quindi sono nostri rappresentanti.
Bene, allora dai, partiamo. Carellata, via, come iniziamo?
Allora, il primo si chiama Emanuele Esposito, quindi chiaramente dal nome gli abbiamo.
Intanto ti fermo un attimo, perché ringrazio già il lavoro di Andrea Magliocca e di Giorgio Sorani regia, perché ci accompagnano sempre anche con la grafica. Qui c'è questa novità dove appunto vedete chi sta in TV in questo momento, la posizione in mezzo al campo e i dati principali.
Un identikit sostanzialmente.
Che accompagna la discussione.
Molto carino, vai. Complimenti, perché il giocatore poi è proprio quello,
vai,
il ruolo da dove è partita la sua carriera. Allora, diciamo, Emanuele Esposito, ragazzo giovanissimo, è del 29 del 2009, è italiano, ma ha la doppia cittadinanza perché anche è tedesco, perché lui è cresciuto in Germania. È 176 centimetri, è piede destro, ed eccolo lì, può fare quel ruolo che vedete sullo schermo, cioè da davanti la difesa, ma sa fare benissimo anche la mezzala, e siccome è dotato di ottima tecnica, la sua carriera è stato impiegato anche trequartista. Penso sempre a dimostrare quello che diciamo spesso, la duttilità, la versatilità di questi ragazzi, ormai pochi specialisti di ruolo, ma soprattutto ragazzi che sanno fare tanti ruoli, e quindi diventa molto importante questo. E lui, come dicevo, è nato in Italia ma è cresciuto in Germania, è entrato giovanissimo, piccolissimo, nel 2009 nel settore del giovanile del Colonia, e c'era 7 anni quando è entrato nel Colonia, subito da lì si sono viste le qualità di questo ragazzo. Come dicevo, il ruolo dove si esprime meglio secondo me è quello da mezzala, perché è dinamico, è tecnico, è bravo negli inserimenti, è bravo nella gestione del pallone ed è molto pericoloso proprio, dicevo, negli inserimenti, perché infatti sono molto alte le sue medie realizzative. È molto bravo anche a giocare nei calci da fermo, batte le punizioni, è rigorista, è un ragazzo veramente interessante. E proprio immaginate che è, per la dell'età, 2009, è un under 17 del Colonia, già si è affacciato prima squadra, è già affacciato in prima squadra, chiaramente il Colonia ha ancora da lottare in campionato, però è un ragazzo che ha veramente delle grandissime qualità, e la fortuna è che ce lo godiamo anche noi, perché nell'Under 17 italiana è veramente uno dei perni della squadra, che se qualcuno l'ha seguito forse nell'ultima sosta, l'Under 17 sta facendo delle qualificazioni, ha giocato una partita bellissima col Portogallo, campione in carica, ha vinto 3-2 ed Esposito è stato uno dei migliori. Un ragazzo che ha anche grande fantasia, per questo viene messo trequartista. È seguito con tanta attenzione dalla Juventus. La Juventus è tempo che segue questo ragazzo. È un ragazzo che adesso si aggira giovanissimo, la quotazione già alta sui 2 milioni d'euro. E Lucio, mi rivolgo a te, mi ricorda Alex Scott del Bournemouth.
Me lo ricordo
tanto quel giocatore. Non so se hai visto ieri poi l'assist che ha fatto sul
gol. Ho recuperato gli highlights, devo dire.
Bravissimo, devo dire che Esposito ogni tanto quel numero lo fa, proprio a rubare quella palla, allarga un po', la mette dentro, quella caratteristica del giocatore. Se cresce così sarà una fortuna per l'Italia, per il Colonia e per la Juventus, lo prenderà.
Beh, si assomigliano anche fisicamente, da quel che mi è sembrato di vedere dai video, perché molto, Esposito non l'avevo molto, mai visto, quindi anche quel tipo di fisico abbastanza dinamico, non altissimo, però no, molto intenso anche nei movimenti, chiaramente si vede, Marco l'hai detto prima, segna tanto, accompagna tanto, è molto... molto di spinta, ecco, riesce a lavorare molto bene con intensità negli ultimi 20 metri di campo.
Bene.
Sì, è proprio questo.
Primo, andiamo al secondo.
Il secondo ha un cognome che forse a qualcuno sembrerà familiare, perché si chiama Gianluca Ocon ed è il figlio di Paul Ocon, che ha giocato in Italia, ce lo ricordiamo forse maggiormente nella Lazio, ma mi sembra anche nella Fiorentina. Era un giocatore australiano ma di chiare origini italiane. Questo è un altro ragazzo del 2009, 24-1 2009, come dicevo è italo-australiano, 190 centimetri, quindi ben fisicato e piede destro. Diciamo, lui è proprio un mediano, è uno che parte da davanti la difesa, è uno che è difensivo come centrocampista, le caratteristiche sono diverse da quelle di Esposito, e tant'è, eccolo qua, che Ocon è un nazionale italiano, under 17, in quella famosa partita di cui vi parlavo, gli giocava vicino e pensate, segnò anche un gol Ocon, proprio al suo esordio con l'Italia, perché da piccolino lui, australiano, è nato a Sydney, giocatore durante Italia, il papà Paul Ocon ha conosciuto la moglie qui in Italia, quindi hanno tutte e due la città cittadinanza italiana, e ragazzo innamorato dell'Italia ha scelto di rappresentare l'Italia, inserito nell'under 17, ha fatto veramente veramente bene, come dicevo sa fare ripartire l'azione, bravo a fare da schermo, no? A 190 centimetri, quindi è uno che lo schermo lo può fare in modo anche importante. È entrato giovane perché lui ha cominciato a giocare in Australia, però poi è entrato nel settore giovanile del Bruges, dove tra l'altro c'è il suo idolo che è Van Aken, che conoscerai, Lucio, è proprio il giocatore cui leggenda lui gli piace proprio, gli piace tanto proprio, si vorrebbe sperare a Van Aken. Come ti dicevo, è entrato in questa squadra, ha fatto subito grandissimi risultati, anche lui ha una buona media realizzativa, seppur è un giocatore difensivo, e adesso gioca nel Bruges Club Next, che sarebbe la seconda squadra, possiamo paragonarla alla Juventus Next Generation qui in Italia, diciamo, è la seconda squadra, e lui 2009, già giovanissimo, si affaccia in prima squadra, e già si è uno dei protagonisti proprio del Club Next. Chi lo segue? La Lazio. La Lazio ha avuto già un compadre, forse probabilmente, e vuole un'operazione nostalgia, però c'è tanto su ragazzo. Il ragazzo è seguito tanto nella Premier League, veramente molto, perché poi Lucio è una squadra che viene, Lucio tu segui il campionato belga, lo sai, osservatissimo soprattutto. Beh, anche dal campionato
negli ultimi anni tanti ne hanno portati su, dall'Under 23.
Guarda, anche Talbi, se tu pensi, è andato subito a Bruges, quest'anno è andato in Inghilterra per cifre altissime, quindi il campionato inglese lo segue molto. Il ragazzo perseguito pure dalla Lazio, perché la Lazio è un giocatore di queste caratteristiche, insomma, so quello che piace a Sarri, lo seguono bene. A me ricorda Hjulmand dello Sporting, il capitano dello Sporting, te lo ricorderete, come a Lecce, no? Il giocatore Morten Hjulmand, ricorda quelle caratteristiche.
Era stato cercato anche dalla Juve, faceva... sì.
Certo, un giocatore che è stato cercato dalla Juventus, Gianluca Ocon, ha quelle caratteristiche, chiaramente è un 2009, però veramente secondo me mi sbilancio molto più forte del padre, il papà era un buon giocatore, ce lo ricordiamo, questo veramente nel Bruges ne parlano veramente bene. Si tratta ancora 1,5 milioni, se la Lazio lo prende fa un colpaccio.
Ebbene, dai.
Era quello che conoscevo di più, non l'avevo mai, non l'ho mai visto giocare in maniera completa una partita. Il padre non me lo ricordo francamente,
padre. Io sì.
Il padre me lo ricordo
non
bene,
mi sembri io, molto entusiasta,
ma sai, fu preso per rimpiazzare Di Matteo, che era un giocatore,
quindi anni 90,
sì, che era un giocatore fondamentale, un giocatore che con la Lazio fece non bene, benissimo, e insomma non fu facile, fu un momento dove Cragnotti stava cedendo dei giocatori e sono entrati qualcuno insomma che non era proprio all'altezza.
Vabbè, la Lazio era fortissima
di transizione,
anni.
Diciamo così, mi sembra
giocava siamo... con Fish, Marco, te lo ricordi?
Mi ricordo pure Fish, mi ricordo pure Fish.
Era quel periodo di quella... era quel periodo lì, era il direttore centrale sudamericano che arrivò, sembrava, e poi non era grandissimo.
Mi ricordo pure Mark Fish, sì, è vero. Va bene, preso dai Bafana, che fecero quell'anno una Coppa d'Africa straordinaria vincendola. Mark Fish fu uno dei protagonisti, c'era anche Masinga, insomma una squadra che poi qualcuno arrivò in Italia, tra cui Mark Fish che era il difensore centrale, poi dalla Lazio andò anche in Premier League, mi sembra, fece anche un'esperienza in Inghilterra, però insomma non un grandissimo difensore, ecco. però fece molto bene in quella Coppa d'Africa, fu preso perché fu uno dei migliori difensori centrali di quella manifestazione. Sì. Non...
Vero.
Allora andiamo.
Ne era capitano addirittura, perché sì, la personalità sì, era capitano.
Ma guarda che era forte, cioè, io mi ricordo quell'edizione, ho guardato la Coppa d'Africa e quella era veramente forte, cioè, poi è chiaro che devi rapportarlo agli avversari che aveva di fronte, però aveva delle potenzialità, quindi è chiaro che uno ha detto proviamoci, vediamo. Non andò benissimo, insomma. Vai.
L'avevo capito dal tono.
Sì, vai.
Usciamo dall'Italia. Sì. Il terzo è straniero, brasiliano, si chiama Luis Benedetti. Questo ragazzo è un 2006, quindi un pochettino più vecchio, è un gigante di 197 centimetri, è mancino. È un difensore centrale del Palmeiras che sta creando, forse ne parliamo di una puntata di questi giocatori del Palmeiras, che il settore giovanile sta facendo veramente benissimo, e questo si riflette anche in campionato, nelle coppe, perché guardate i risultati, basta andare a vedere la classifica attuale della brasiliano, chi c'è in testa. Palmeiras lavora bene, inserisce i giocatori, li vende, fa risultati, e fa risultati anche internazionali, perché ultimamente ha vinto anche la Libertadores. Gigantesco difensore centrale, dicevo, e questo è una grandissima abilità e marcatura, aggressività, però anche una tecnica ad altissimo livello. Questo piede sinistro è veramente, veramente molto buono. Lui è bravo quindi a costruire l'azione, a fare il lancio lungo, ed è dominante oltre questo nel gioco aereo, puntuale nelle marcature preventive. Quello è bravissimo, proprio vedendolo giocare. Questo mi ha dato all'occhio, le preventive sono un po' il cruccio degli allenatori moderni, perché i difensori moderni seguono un po' troppo il pallone o aspetta che arriva, invece lui sulla preventiva, ragazzi, è veramente uno dei più forti, sembra quasi sapere da dove il pallone poi finisca. Cresciuto infatti in un piccolissimo club, sempre della zona di San Paolo, Ferroviaria si chiama, però poi viste le sue qualità nel gennaio 22 è arrivato al Palmeiras, inserito in Under 20, è diventato capitano perché personalità debordante e poi grandi risultati a livello di club che personali. Già da gennaio 25 lui frequenta la prima squadra, già esperienza in campionato, esperienza in Libertadores, sta migliorando costantemente. È nazionale brasiliano Under 20, titolare, quindi il livello è altissimo. E due squadre italiane lo seguono. Il Napoli lo segue tanto perché è un centrale di piede sinistro, è veramente un giocatore che gli potrebbe servire anche per un ricambio generazionale con Juan Jesus, che immagino possa finire l'esperienza. E il Como è sempre alla ricerca di questi profili molto interessanti, avendo Diego Carlos che va avanti con gli anni, lui potrebbe essere un giocatore da inserire interessante. Chi mi ricorda? Thiago Gabriel del Lecce, che proprio ieri poi è andato in gol contro la Fiorentina. Ecco, c'ha quella fisicità. Chiaramente Luis Benedetti secondo me ha uno sviluppo maggiore, anche Diego Gabriel, che io conosco dai tempi che era l'Estrella Amadora, club dove Corbino compra tantissimo, mi ricorda molto quel giocatore, quindi ce l'avete un po' negli occhi Diego Gabriel, perché è uno dei difensori centrali un po' più in vista quest'anno del campionato. Si tratta a 6 milioni d'euro. Ci sono diverse squadre, c'è anche il Nottingham Forest che spinge tanto, con un po' defilato perché semifinale di Coppa e salvezza lo tengono lontano. Napoli e Como ci stanno sopra, quindi Luis Benedetti.
Beh, ogni nome italiano c'è, sì, alla fine, in un modo o nell'altro, un pizzico d'Italia
l'abbiamo
nel
messa.
Sangue c'è. Mi ha colpito perché è ancora più strutturato. Thiago Gabriel ha struttura, ma è veramente un armadio, come si suol dire.
L'armadio,
a Benedetti, è ancora più strutturato, è veramente gigantesco.
Una domanda per Lucio, non lo conoscevo, da parte di Gianni, che sa che segue il campionato belga, ti chiede: Alexander Stankovic è pronto per una grande? È un potenziale top player per il ruolo di mediano?
Beh, chiaramente, insomma, anche Marco, seguendo la Pro League se ne parla tanto, anche perché Marco, l'Inter lo recomprerà. La recompra, chiaramente lui era passato al Bruges, ha una recompra di, se non ricordo male, 22 milioni. E, allora, per essere un top player nell'immediato, per una big non lo so. Però per caratteristiche, secondo me, anche nel centrocampo già dell'Inter ci potrebbe stare, perché lui è cresciuto con caratteristiche, prima un po' di contenimento, poi è passato sempre di più ad un'impronta offensiva. Il Bruges chiaramente gioca molto di spinta, quest'anno ha avuto numeri eccellenti, top nell'immediato, per una big adesso probabilmente no, però a 20 anni, ne deve fare 21 adesso. Quest'anno francamente io ci punterei, perché è un ragazzo molto molto interessante.
Bene, bene.
Concordo perché concordi. È andato benissimo quest'anno. Mi era sì, piaciuto pure benissimo. tanto con la primavera dell'Inter. Mi ricordo quel campionato che hanno vinto la primavera. Come no? Fantastico, però sai, passaggio nel campionato professionisti. Invece Bruce ha fatto benissimo, ha messo in panchina giocatori importanti quest'anno. Bruce ha fatto partite importanti, ma aspettavo di meno. Magari come dici tu, non pronto da titolare, ma nel gruppo ci sta bene. Cioè, nel centrocampo dell'Inter nuovo ci potrebbe stare alla grande per la prossima stagione, ma proprio alla grandissima.
Infatti la ricompra all'Inter non ha troppi dubbi, eh. Cioè, beh, cioè. Non c'è nulla di ufficiale, ma quei 22 milioni sono praticamente già sul tavolo.
Bene, bene. Allora, siccome siamo veramente perfetti con i tempi, caro Marco, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Tra l'altro so che tu sei grande appassionato, riparte la MotoGP, quindi cogliamo l'occasione anche per dire che si tornerà a commentare finalmente su Motor Valley le gare.
Le ritrovie, Marco. Partiamo dalle retrovie, ma io sono stato in SNAI e l'ho giocato vincente, lo dico qua.
Bene, basta, bene. Cioè allora mi prendo questa tua nota, che di solito ci prendi, e quindi questo mi fa molto ben sperare. E tra l'altro mi dai l'occasione anche per ricordare Motor Valley, che dalla prossima settimana poi ritornerà a fare gli approfondimenti sulle gare. Si ripartirà con la MotoGP, mentre in questo periodo abbiamo fatto molte interviste di preparazione tra Formula 1 e MotoGP. Grazie Marco, a presto.
Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Lucio.
Ciao Marco. Ciao.
Buon proseguimento. Allora, c'è qualche messaggio anche da ricordare?
Stavo riflettendo ancora su Stankovic. Perché sai, si parla tanto del giocatore di struttura nell'Inter, il centrocampo dell'Inter manca di un giocatore di struttura. Stankovic è di spinta, ormai è diventato sostanzialmente una mezzala di spinta, però è un giocatore anche molto strutturato, È abituato anche a andare in recupero palla. Quindi a me è un ragazzo che piace tanto, del 2005.
Bene, bene, dai, vediamo.
Va bene l'Inter a reinvestirci quei soldi.
Dai, un audio, forse due, poi andiamo in break.
Buongiorno ragazzi di Maracanã, Max Nerazzurro da Pavia. Niente, volevo solo dirvi che io vi ascolto sempre, tutti i giorni. Vi mando un messaggio adesso perché sto andando al lavoro e fino alle 5 lavoro, faccio dalle 8 alle 5, sono un operaio. Grande. E vi ascolto sempre con molto piacere, siete molto bravi e mi fate morire dal ridere quando vi arrabbiate. Vi auguro una buona giornata e stasera c'è Intercomo, ovviamente Forza Inter.
Beh, certo.
Un abbraccio a tutti voi.
Grazie a te, un abbraccio forte.
E grazie anche a tutti coloro che ci seguono anche lavorando, che magari facciamo compagnia anche a chi...
Proviamo a darvi un po' di compagnia.
Vediamo l'ultimo, forse l'ultimo, ce l'abbiamo un'ultima pillolina, vai.
Ciao Marco, Robertino da Torino, volevo sapere cosa ne pensavi di Kivu. Per me è un buon allenatore, però è veramente un piangina, cioè mi ricorda la Juve dei vecchi tempi, tutti ce l'hanno con noi, ci dicevate che arrivavamo quinti, ma io trovo che questa cosa per il quadro, la stampa ce l'ha sempre con loro e tutti ce l'hanno con loro, compreso Di Bastoni, sia veramente una cosa da calcio provinciale. Cioè io non sento e non vedo in Premier o in altre piazze cose del genere. Tu cosa ne pensi? Fammi sapere, ciao, grazie.
Ciao Roberto, intanto grazie. Ma che ne penso? Che per me lui è partito molto molto bene a livello comunicativo, dopo si è un po' incartato e secondo me alla fine è come gli altri,
si è un po' adeguato né più né meno,
perché poi penso, che nel calcio, poi penso che nel calcio non ci sia quello che emerge per alla fine sono tutti uguali, io penso che sia questo, tanto gli svarioni li fanno tutti, le uscite sbagliate le fanno tutti, quindi all'inizio ti devo dire che mi aveva molto colpito
Marco, non sbagliava una dichiarazione, era impressionante,
ma si è incartato con Bastoni,
ma secondo me ha scelto lui di cambiare comunicazione poi per carità
lì ha cambiato modo,
per me rimane un altro tecnico bravo,
cioè voglio dire la comunicazione esterna con la stampa è discutibile, però dopo conta quello che tu fai,
è diventata normale in Italia, esatto. Poi per carità, io mi ricordo c'era chi già lo criticava dopo tre giornate, diceva Kivu salta entro un mese, quella è un'analisi sbagliata chiaramente, noi avevamo dei dubbi, ma un conto avere dei dubbi e attendere i responsi, un conto è dire dopo tre giornate no, questo allenatore è incapace, esonerarlo.
Però ha ragione il nostro ultimo ascoltatore che ha reso pesanti certe situazioni, cioè bisogna
un po' comunicativamente
finita,
all'inizio mi era piaciuto molto di più,
perché sennò dopo diventi un po', dopo fai l'effetto contrario. Detto questo, poi alla fine è quello che dobbiamo valutare il campo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
Grazie a te, grazie. Marco.
Ci fermiamo, piccolo break, sta arrivando anche Stefano Impallomeni. Ripartiamo con tanti amici, con un po' di temi e con un quesito che tra poco vi presento. A tra poco.